Come si diventa un content creator, come si costruisce una carriera da streamer o da youtuber, ma soprattutto come si superano le difficoltà senza scoraggiarsi quando si inizia, magari i risultati non sono proprio immediati. Questo e molto altro sarà il contenuto dell'episodio di oggi. Benvenuti su Merita, io sono Giorgio Minguzzi e lavoro con le aziende che vogliono avere risultati dal marketing, sfruttare a fondo il CRM e generare nuove opportunità da affidare alla propria forza vendite. Se vuoi continuare ad ascoltare contenuti fatti apposta per chi lavora in azienda, allora ti consiglio di premere subito subscribe così da non perdere nessuna delle prossime puntate. Nello scorso episodio abbiamo parlato del rapporto tra le aziende e i content creator e di come le aziende utilizzino sempre più l'influencer marketing per promuovere i loro prodotti. Ma come si diventa content creator? Così ho deciso di chiamare Michele Grilli per chiedergli di raccontarci la sua trasformazione da anonimo sistemista informatico a full-time youtuber di grande successo. Per chi non conoscesse Michele Grilli, Michele è noto come M89 Gamer ed è un content creator che si è specializzato nell'insegnare agli streamer come migliorare le loro live e i loro contenuti. Con il tempo ovviamente il suo lavoro si è evoluto e oltre alle live su Twitch, ai video su YouTube e alla sua presenza praticamente su tutti i social, Michele oggi ha anche avviato un'azienda che offre servizi di grafica e supporto tecnico a tantissimi altri creator. Non so voi, ma io sono realmente curioso di sapere come Michele abbia coltivato e fatto crescere la sua presenza online fino a farla diventare uno dei tanti nuovi lavori che prima non esistevano. Diamogli quindi il benvenuto. Michele, benvenuto su Merita.
Ciao Giorgio, grazie mille dell'invito, ciao a tutti.
Senti Michele, cosa ti ha spinto a lasciare il lavoro da dipendente per fare il content creator?
Allora, in realtà è stata sempre un po' una mia vocazione quella di fare qualcosa, diciamo dal punto di vista del singolo, quindi non essere parte di un'azienda ma fare un'azienda mia. Inizialmente facevo l'informatico, quindi l'idea era di aprire la mia attività da sistemista informatico e fare il mio business nella mezzona. Dopodiché però, mentre lavoravo, ho conosciuto questo mondo qui, ho iniziato giocando, infatti il mio nome viene da DLM89 Gamer, ho iniziato giocando e inizialmente mi ha preso subito. Ma poi ho deciso, perché comunque sia, non è un mondo facile quello dei content creator, soprattutto dal lato gaming, quindi o sei molto forte, quindi o diventi un e-sport player vero e proprio pagato da un'azienda, oppure è veramente difficile venire su. Quindi ho unito, diciamo, le mie competenze tecniche, anche grafiche, perché ho sempre avuto la passione anche per quello, quindi competenze tecniche e grafiche, e è venuto fuori il canale M89 Gamer, che non è più quello di una volta dove giocavo, ma è un canale tecnico dove spiego e insegno ai content creator a essere tali.
Beh, è molto interessante. Quindi tu oggi da questo guadagni. A me sinceramente non piace chiedere alle persone quanto guadagnano, lo trovo veramente fastidioso, però mi interessa capire come guadagna un content creator. Questo podcast, lo dico per tutti, non trasmette da Dubai, io non ho la Bentley, la Bugatti, eccetera. Mi interessa però sapere...
Io sì.
Dove? Non l'ho vista, mi sembrava diversa la tua, però...
È parcheggiata qui fuori,
Esatto.
È elettrica la mia Bentley.
Esatto. Mi interessa però sapere da quali fonti ottieni una stabilità economica che ti permette di stare a fare lo streamer come lavoro.
Allora, lo streamer in sé, normalmente, diciamo che la maggior parte degli streamer, non è il mio caso, prende un guadagno dalle sponsorizzazioni, quindi praticamente collaborano con aziende esterne le quali vengono pubblicizzate durante le live e a seconda magari di referral code che loro hanno proprietari o semplicemente anche per un compenso mensile, dipende molto dalla grandezza del pubblico di questo content creator, loro hanno un guadagno. Se come content creator ci allarghiamo su altri fronti, quindi non parliamo solamente di Twitch, parliamo magari anche di YouTube, TikTok, eccetera, in quei casi, essendo dei video che rimangono nel tempo, allora si ha un compenso differente, si ha delle proposte molto diverse anche da aziende differenti. Quindi magari nel mondo Twitch ci sono aziende energy drink che vanno molto di moda, nel mondo di YouTube magari ci sono le VPN, quindi dopo lì si differenziano i mercati. E, diciamo che un content creator in generale prende parte del guadagno da questo, quindi da aziende esterne che vogliono essere pubblicizzate. Nel mio caso, ad esempio, molte aziende mi pagano, in realtà pagare è relativo perché molte mi danno dei prodotti semplicemente, Io li recensisco e me li tengo, poi magari li posso vendere oppure tenere per me, dipende molto da che tipo di prodotto è. Altri guadagni provengono ad esempio da Improve Your Stream, che è la startup che ho creato ed è praticamente l'estensione delle mie competenze, quindi io anziché centrare tutto su di me come un singolo ho cercato di aprirmi e dare la possibilità ad altri di fare quello che facevo io, e così facendo poi ho costruito un po' una piccola, diciamo, startup della quale fondamentalmente, sulla quale vivo, ecco, diciamo così.
Beh, è un punto di riferimento per quel mondo, perché io ho visto le interazioni che hai un'ottima reputazione, la gente ti chiede consigli, cioè il lavoro a livello di comunque comunicazione l'hai fatto egregiamente, quindi sono sicuro che questo possa portarti comunque dei frutti anche nel futuro, perché quando uno semina bene, di solito poi raccoglie anche nel tempo. Come mai pensi che le aziende investano sui content creator? Tu hai, lo vedo dai tuoi video, hai dei partner che ti supportano ogni episodio, no? Grazie a una sorta di pubblicità che tu a volte inserisci, a volte la menzioni, eccetera. In generale, che valore colgono le aziende che sfruttano, diciamo, per promuoversi i content creator?
Diciamo che oggi come oggi le aziende hanno tre modi di riuscire a pubblicizzare i loro prodotti. Uno è il social, l'altro sono gli ads, quindi a pagamento, e l'altro ancora sono gli influencer. In quest'ambito qui, gli influencer, i content creator, secondo me svolgono, diciamo, la conversione migliore, quella più naturale, quella più organica, perché poi fondamentalmente tu stai portando, ad esempio, magari Apple mi paga per pubblicizzare l'iPhone, io lo sto provando per te, quindi ti sto dando un valore a questo oggetto, lo provo per conto tuo, non è una pubblicità che ti sbatto lì, no, io pago 10.000 euro di pubblicità, ti faccio vedere, tac, il nuovo iPhone e tu non ne sai nulla, vedi solo nuovo iPhone, ok. Quello ha un valore sicuramente, converte tantissimo per carità, però costa sempre di più, eccetera, eccetera. Invece l'influencer magari ti testa quel prodotto, ti fa tutta una recensione e le persone sono molto più invogliate ad acquistarlo perché lo vedono nella sua funzionalità, quindi è questo il valore aggiunto, cioè il creator che in qualche modo ha provato il tuo prodotto, il tuo servizio e lo va a rivendere, ovviamente in modo organico, perché non è che ti spinge, non è che dice compratelo, compratelo, fidatevi, cioè non è un mastrota, no? Lui semplicemente prova un prodotto e poi ti dice questo qui è il prodotto, come faccio io di solito nei miei video, te lo faccio vedere in tutte le sue funzionalità e poi ti metto lì i link. Se tu lo vuoi acquistare, bene, se non lo vuoi acquistare, pazienza. Non è un ads fastidioso, perché tu, persona, stai venendo nel mio canale e guardi quel video lì se ti interessa o meno. Se non ti interessa, lo lasci lì. Normalmente alle persone interessa magari il mio argomento, quindi lo vengono a vedere e dicono cavolo, devo proprio prendere, che ne so, un microfono piuttosto che un'altra cosa, perché no questo, dato che me l'ha recensito, mi ha detto che è buono, mi fido di lui, e quindi c'è proprio un rapporto di fiducia con gli influencer. Poi tutt'altra cosa invece i social dell'azienda, che tante volte magari non sono sempre curati al massimo, oppure anche se curati hanno appoggiati a un influencer è sempre meglio, perché comunque il tag delle storie aiuta, cioè l'influencer ha un gruppo, già una community formata, l'azienda magari no, quindi lavorando con gli influencer bene o male comunque ti dà una mano, ti dà una spinta in più.
Senti, ma nel futuro delle aziende secondo te ci saranno gli influencer propri, cioè proprio dei dipendenti che fungeranno da influencer per poi costruirsi una audience legata all'azienda? Me lo domando perché io ne ho già viste di persone che erano una sorta di influencer, non digitali, ma persone molto influenti nel business, che poi da un giorno all'altro cambiano lavoro e c'è tutto da ricominciare. Me lo domando anche perché le piattaforme non sono semplici da domare, no? C'è YouTube, c'è Twitch, c'è TikTok, c'è Instagram, ognuna ha una grammatica diversa. È difficile avere in ufficio un dipendente capace di fare tutto bene, capace di conoscere tutte le piattaforme bene e poi capace anche di saperne del proprio lavoro tanto da poter essere interessanti. Quando poi si licenzia, ricominci tutto da capo. Come potrebbe essere il futuro delle aziende? Perché io vedo, scusami, vedo tantissimo il B2C, consumer, maglie, brand di moda, lusso, magari brand tecnici, ma il B2B quando arriverà a questo?
È una bella domanda. Allora, cioè, prevedere il futuro è impossibile. Io ti dico, da creator, cioè c'è una bella differenza tra creator in realtà e un creator tuttofare. Cioè, io sono un creator tuttofare, quindi ce ne sono tanti, non è che sono l'unico, per carità, anzi, ce ne sono anche di molto più famosi di me. Stepney è un grande youtuber italiano e lui fa tutto per i fatti suoi. Si vede che non ha una qualità altissima, tipo è una qualità più alta, ma perché sono più tecnico e ha un'altra formazione. Però il discorso qual è? Essere content creator non significa anche sapere utilizzare bene i social. Cioè, è un po' questo il punto. Il content creator poi alla fine è colui che ci mette la faccia, no? Quindi chi diventa un personal brand affermato in questo mondo non fa più nulla che non venire in live o magari farti il video, poi l'editor lo edita, poi c'hai i social media che caricano. Quindi secondo me aziendalmente restringere in una figura colui che ti fa da social media e da content creator è più complesso. Non so se arriveremo a una cosa del genere, perché sono proprio due, secondo me, due personaggi separati che molto spesso, soprattutto tra i piccoli creator, si trovano a dover lavorare insieme. Io sono tante cose, non sono solo un creator, sono anche un editor, sono anche un social media, perché ho sempre dovuto arrangiarmi da solo perché non potevo pagare qualcuno che lo facesse per me. Però se parliamo di grandi creator e di grandi aziende, sì, un creator può lavorare per tale azienda, ma già succede questo. Cioè qualcuno può lavorare direttamente per magari NordVPN, adesso per fare un esempio, qualcun altro. Però magari sono contratti temporanei, contratti che durano magari un anno, due anni, non può, ovviamente nel contratto non puoi pubblicizzare nessun'altra VPN al di fuori di quella, eccetera, eccetera, giustamente, esclusiva, però poi scaduto questo contratto tu ti puoi vestire di un'altra maglia. Quindi non so bene se in realtà le aziende riusciranno a integrare, perché il creator poi può anche dire, guarda, io non voglio essere, cioè poi magari lo pagano bene, però io voglio avere possibilità di collaborare anche con altri e non essere solamente di quell'azienda lì. Anche perché credo che dopo un po'...
saturi l'audience.
Forse, cioè dal mio punto di vista, perlomeno per quanto riguarda i miei contenuti, se io avessi una collaborazione solo con Asus, per fare un esempio, sì, pubblicizzo i loro computer, sì, pubblicizzo le schede, sì, pubblicizzo quello e quell'altro, però magari esce una nuova cosa di BenQ piuttosto che un'altra marca, io non la posso pubblicizzare, in realtà mi interesserebbe, non posso farlo. Quindi sarebbe anche limitante, ok, per il creator. Quindi non so se i creator poi magari alcuni lo faranno sicuramente, però magari altri no, quindi dipende molto da creator a creator, credo.
No, credo che alla fine le aziende avranno semplicemente un'altra corsia dove andare a comprare delle cose che, come comprano la pubblicità, potrebbero comprare diciamo, ecco, l'advertising, sì, sì, fatto da degli influencer, ecco, comunque da delle persone.
Bravissimo. Questo che poi già succede in realtà, perché se tu ad esempio sei Spotify o quello che è e vuoi CiccioGamer89 o un altro content creator, tu vai dalla sua agenzia, ti metti d'accordo con il loro manager e loro te lo danno, poi paghi un tot di soldi e loro te lo danno per pubblicizzare il determinato gioco, sì, o applicazione. Quindi è una cosa che già accade in realtà, il mercato dei content creator funziona più o meno
quindi
così.
Per il B2B quello che manca sono solo i creator oggi, perché la maggior parte si
probabilmente
muovono...
sì. Probabilmente sì.
Chiaro. Senti, tornando un attimo al tuo lavoro, che hai detto alcune cose interessanti, io immagino che non sia sempre stato facile, no, fare questo mestiere. Ci sono stati dei momenti difficili in cui hai detto basta, non ce la faccio più, non ne posso più, mollo tutto, torno a fare il dipendente?
Allora, per quanto sono testardo io, no. Cioè io sono talmente testardo che veramente non c'è veramente nulla che possa smuovermi da questo, quindi no. Cioè... ci sono stati momenti difficili, ci sono tuttora momenti difficili, ogni volta che magari uno fa un nuovo investimento in qualcosa non sai mai come andrà, ma penso che sia, cioè, una cosa comune a tutti i liberi professionisti o comunque a tutti quelli che hanno un'azienda. Cioè ti apri un nuovo mercato, ti apri un nuovo settore, non sai se potrà andare o no, ci provi. Quindi uno magari ha più naso di un altro, uno ha il fiuto per gli affari, magari si lancia in qualcosa che è tutto... Però no, dubitare di quello che sto facendo mai, perché sono piuttosto sicuro che... è una cosa che mi piace, che mi appassiona, quindi al di là del successo, no, che avrò nel tempo, martellerò comunque sempre lì fino a che proprio non ce ne sarà più. Se proprio non ce ne sarà più, allora magari cambierò. Però tuttora vedo ampi spazi di margine.
Senti, ti è mai capitato di imboccare la strada che non ha dato frutti e scoraggiarti? Dove hai trovato la forza per ritornare sui tuoi passi e ricominciare?
Ah, nel gaming. Nel gaming è stato proprio il momento in cui... più o meno giugno 2020, dopo un paio di anni che facevo gaming, ho capito che il mercato non chiedeva più quello, perché c'è stata tutta un'evoluzione dentro l'ambito, soprattutto della streaming di Twitch. Proprio parliamo del mondo Twitch, che è un mondo un po' particolare, che magari non tutti conoscono. C'è stata un'evoluzione dal 2015 ad oggi, dove inizialmente bastava che tu giocassi a qualunque cosa e le persone avevano proprio voglia. Era un po' come quando accendevi la PlayStation, no, e ti mettevi lì con gli amici a giocare a un gioco tutti assieme. Magari gli altri ti guardavano, poi magari facevi giocare un po' lui. Quindi era un po' così Twitch una volta. Nel tempo, con l'andare dell'arrivare di nuovi creator, le persone si sono un po' stufate di vedere questo. Quindi non bastava più il classico gameplay dove tu giocavi e basta. Dovevi iniziare a fare qualcosa di incredibile. Dovevi iniziare a creare del contenuto, che una volta non c'era. Una volta è proprio io mi sedevo e giocavo. Poi è diventato creazione di contenuto. Poi è diventato, si è aperto in due rami, è diventato e-sport. Ok, quindi Twitch proprio ha preso la, diciamo, quel ramo lì, il ramo dell'e-sport, il ramo della professionalità del gamer. E quindi è diventato molto complesso anche per una persona magari della mia età, di 30 anni, si mette lì a giocare a un gioco, sarebbe stato impossibile perché veramente i ragazzi partono da 12-13 anni già avviati in quel mondo lì e iniziano a trovare la maturità intorno magari ai 16-17 anni, sono veramente dei campioni mondiali anche italiani, certo. Ne abbiamo tanti in Italia, bravissimi in determinati giochi. E per me è stato impossibile riuscire ad aprirmi lì. E quindi ho trovato questo momento dove proprio ho deciso di mollare. E lì non è stato subito semplice perché ho detto, e adesso cosa faccio? Yeah. Perché io non volevo mollare questo mondo qua, perché comunque mi appassionava. E lì ho avuto proprio ho detto, ma perché non prendo tutto quello che so e lo metto dentro al mio canale e ci metto dentro anche la grafica, perché è sempre stata la mia passione, ho sempre spiegato in modo piuttosto semplice cose magari molto complesse di grafica. E allora buttiamo dentro tutto. E da lì a magari 4-5 mesi, non è passato tanto, ho iniziato a esplodere col canale e a fare anche 4.000 iscritti al mese, che sono tantissimi per un canale che ne aveva tipo 10.000, capito? E ha iniziato a macinare tantissimo, la pandemia mi ha aiutato un sacco ovviamente a venire su, e poi da di lì nel giro di un paio di anni sono arrivato insomma a superare i 40.000 iscritti.
Sì.
Perciò è stato una scommessa, ed è stato proprio il momento in cui ho tagliato e ricominciato da zero.
Ecco, chi lavora in azienda, guarda i creator... Nel mio piccolo mi ci metto anche un po' io, no? Con un misto tra invidia e sgomento, no? Abbandonare la comfort zone non è facile, non credo che sia facile per nessuno, anzi più il ruolo che si ricopre in azienda è alto e più è diciamo difficile lasciare il sicuro per l'incerto. Se tu potessi tornare indietro con la macchina del tempo, al di là del fatto che hai avuto anche un po' di fortuna con la pandemia, perché non tutti l'hanno beccata così per surfarci sopra e fare iscritti, perché quello è stato un bel lancio, perché non è che ti si disiscrivono, quelli potevano fare solo quello, potevano guardare solo online qualcosa per passare il tempo, o serie su Netflix o quello. Ecco, ma se tu potessi tornare indietro con la macchina del tempo, cosa faresti diversamente?
Ah, allora, se potessi tornare indietro, probabilmente partirei nel 2016 e inizierei, forse anche prima, anche nel 2015, e inizierei a fare da subito contenuti gaming sicuramente. Quindi partirei come sono partito nel 2018, però molti anni prima. Quindi ero più giovane, ero più reattivo, perché proprio si parla anche di reattività in un determinato gioco, quindi ci vuole anche proprio quella, e avrei molti più anni di esperienza, perché comunque partire dal 2015 vuol dire proprio, certo, tornare indietro un bel po', e l'avrei fatto insieme al mio lavoro principale, che poi era quello di sistemista informatico, che lo è ancora, ma in questo momento ovviamente l'ho smollato per questo. E quindi se potessi ritornare indietro, probabilmente ripartirei da molto prima, e molto prima inizierei anche quella parte tecnica, quindi lavorerei su due canali differenti, uno è M89 Gamer, che magari sarebbe stato solo gaming, ma da molto prima, quindi avrei creato una community, perché dopo è quello il fatto, capito? È quando arrivi,
certo.
Perché tu di prima hai citato hai servato la pandemia, esatto, cioè proprio quello, quando arrivi, se tu arrivavi nel 2015, la storia era completamente diversa, perché surfavi quello che non c'era, cioè non c'era praticamente nessun creator, o meglio, ce n'erano veramente pochi, e tanta community che aveva voglia di vedere cose nuove, perché sennò avevi la televisione, va bene, avevi Pokémon, avevi le solite robe in TV, e poi avevi sto YouTube. Ma che è sto YouTube? E poi vedevi magari i primi YouTuber che facevano cose, dice, madonna, ma certo, cosa combina? Questo si mette a giocare, ma non ha... Poi arrivavano gli hater, questo non ha una vita. L'altro invece diceva, cavolo, questo mi ha passione, e iniziavano a guardarlo. Ci sono persone, anch'io, io sono il primo a dirlo, sono cresciuto con Ciccio Gamer 89 e me ne vanto, perché è stato per me una sorta di mentore, diciamo così, dal punto di vista anche della tenacia e di quanto lui dedichi la sua vita a questo, e tuttora, dopo tanti tanti anni, è ancora qui. E non è l'unico, ce ne sono tanti così, capito? Quindi ecco, se potessi tornare indietro nel tempo, sicuramente sarei partito da molto prima.
Senti, ma invece per chi oggi non ha, diciamo, non ha la possibilità di tornare nel 2015, che poi ci penso, io sentivo parlare da te del 2015, dicevo, ma non sono tanti anni. Cioè, una professione in 7 anni... Cioè, è velocissima l'accelerazione che ha avuto. Io ho visto che 7 anni fa sono partito col podcast, praticamente c'erano 4 sfigati che facevano roba in lingua italiana, non c'era quasi niente, c'era pochissimo, eravamo 4 gatti e alla fine, se capitavi lì, ci incrociavi, no? È vero che in quel periodo lì si è costruito, tant'è vero che oggi il mio podcast riesce ancora a reggere nonostante tutti i giornalisti che sono arrivati, tutte le celebrity eccetera. Però se potessi dare dei consigli a chi vuole cominciare oggi, un ragazzo, qualcuno che magari fa la libera professione e dice mi ci metterei anch'io a creare contenuti, di solito la gente gli dice segui le tue passioni, ma è ancora un consiglio sensato, perché poi bisogna guadagnare. Ecco, che consigli daresti a chi comincia da zero oggi?
I consigli che posso dare per chi inizia oggi questo lavoro qui, allora, è sicuramente di viversi la creazione di contenuto come un investimento monetario e professionale al posto delle pubblicità. Cioè, quindi, ora facciamo un passo indietro. Le aziende come si pubblicizzano oggi? Allora, o attraverso Facebook, Instagram and company, attraverso Google Ads, quindi utilizzano dei servizi proprietari di aziende, di altre aziende, oppure ti fai le pubblicità per i fatti tuoi. Cioè, questo è il concetto. Quindi la creazione di contenuto, che deve nascere dal tuo contenuto, quindi tu hai un contenuto, per dire, vendi fiori, un esempio, perché in realtà si può applicare a tanti settori, perché sembra incredibile, ma se troviamo la chiave comunicativa per vendere il nostro prodotto, in realtà abbiamo fatto centro. Cioè, io ho beccato degli agricoltori che fanno video su YouTube e tu dici, ma come fai a unire? E invece sì, perché c'è gente che li guarda e hanno anche un sacco di iscritti. Cioè, questa è la cosa incredibile. Quindi sul web tu puoi vendere tutto. Il concetto è che prima di tutto devi avere qualcosa da vendere, e questo è chiaro. Quindi qui siamo in un podcast dove si parla di persone che hanno sicuramente qualcosa da vendere. Il concetto è trovare, il consiglio è trovare la chiave comunicativa, capire con quale pubblico hai a che fare, questo sicuramente, perché altrimenti non capisce. Se tu vendi pannolini, devi sapere che ti stai rivolgendo a famiglie, quindi sicuramente non puoi tirare dei porconi durante i tuoi video, però è una cosa, sembra una cosa scontata, ma non è sempre così. Se invece magari giochi a un gioco, puoi tirare dei porconi perché ti stai rivolgendo a un pubblico che si aspetta quello e magari si diverte anche ad averlo, quindi è proprio questione di capire chi hai davanti e il metodo comunicativo. E poi di avere qualcosa da vendere. Quindi il consiglio è, più che un consiglio è una domanda: vuoi pagare perché un'azienda come Google o un'azienda come Facebook ti mandi su qualcosa che magari non ha un gran valore perché non gli hai dato quel valore, oppure vuoi creare qualcosa di valore che ti crei un'entrata data da un valore aggiunto che stai dando tu al tuo prodotto e che vendi al tuo cliente in modo organico? Cioè, devi scegliere poi qual è la strada migliore. Io ho trovato che la migliore sia questa, quella di dare un valore aggiunto a qualcosa. Cioè, io do un valore aggiunto alla mia community, io regalo proprio delle informazioni, regalo delle competenze che loro possono riutilizzare, ma se poi fino in fondo non riescono magari a capire qualcosa, vengono da me a chiedere una consulenza, vengono da me a chiedere una grafica, io ti spiego come disegnare magari un logo in modo semplice, come disegnare una determinata cosa, ma se non riesci, ci siamo noi. Quindi io ti sto comunque indirettamente fornendo un servizio e te lo dico durante i miei video. Ok, quindi non ho, certo, paura di vendere qualcosa. Io ti sto vendendo qualcosa, però ti do anche un valore aggiunto. Allora, fondendo queste due cose qui, questo è il consiglio più grande.
Sì, l'altro giorno mentre facevo un po' di ricerche ho trovato per caso un canale YouTube di un mandriano, che poi è un veterinario in realtà, che si occupa solo degli zoccoli delle mucche. E spiega come fare a tagliarli, a mantenerli, a togliergli i funghi, i parassiti, eccetera. 57.000 iscritti. E lui,
ed è una nicchia.
Ed è una nicchia microscopica. Cioè adesso, cioè non è che... E lui diceva, i clienti mi chiedevano in continuazione sempre le stesse cose. Io mi sono messo a fare video per spiegargli la manutenzione base, poi dopo, quando la mucca ha dei problemi più seri, loro mi chiamano e io intervengo. Quindi in realtà... Esatto. C'è tantissimo spazio per qualsiasi tipo di settore. Quello che secondo me, poi lo dico come posso dire da principiante in questo settore, è devi già avere in mente come vuoi guadagnare, se no dopo un po' non è più sostenibile. È un lavoro che non è più sostenibile se non hai un traguardo, se non vedi quello che poi andrai a vendere, che ti permetterà di sostenere tutta la fatica che fai, anche con entusiasmo, per carità, i tuoi contenuti. Ecco, dopo rischi di trovarti in difficoltà, di non poter più creare video, di cominciare a dire no, non è la strada per me. Invece, se tu hai un obiettivo chiaro, poi costruisci la strada per arrivarci. Mi sembra di poterlo dire.
Assolutamente sì. Senza un modello, e poi me l'hai insegnato tu per primo, insomma, noi ci conosciamo già da tempo, è stata una cosa che mi ha un po' svoltato, perché io ero un po' uno di quei di quei ragazzi che creano contenuti senza il voler vendere qualcosa. Poi ho scoperto che in realtà molte mie competenze le potevo vendere, quindi stratificarle, dividere a più livelli, un livello dove io te la vendo una cosa e un livello invece dove te la spiego gratuitamente. Quindi dividendo queste cose qui, creando magari anche dell'e-commerce, facendo del business differente, sono riuscito a diversificare le entrate e a poter continuare, perché è proprio questo, cioè non è tanto il voglio guadagnare, è il tanto il poter sopravvivere per poter dare ancora contenuti utili alle persone, perché è proprio questo. Perché il marketing, leggevo l'altro giorno da qualche parte, è altruista. È un qualcosa che io ti spiego qualcosa, il marketing è anche questo.
Sì, sicuramente, sicuramente, e agisce se c'è un mercato, cioè nel senso, adesso io non so, perché poi quando faccio questo esempio si arrabbiano sempre i fan del subbuteo, però dico, se tu vuoi diventare milionario vendendo strategie per il subbuteo, probabilmente non c'è tantissima gente, io sotto tutte le volte che dico sta roba nei commenti ho no, il subbuteo grande, il subbuteo, perché anche quello, e alla fine mi dico veramente c'è spazio per tutti. Senti, ma qual è il tuo prossimo traguardo professionale? Qual è il prossimo obiettivo che vuoi raggiungere?
Allora, pensavo Presidente della Repubblica, così, come obiettivo.
Adesso, no,
No,
no, adesso ti dico faresti
ma
meglio, però
magari.
dopo faccio vilipendio e...
No, allora, no, in realtà, allora, degli obiettivi, cioè non ho obiettivi megalomani, anche perché io so che i content creator sono ancora una nicchia, anche oggi, cioè oggi comunque sia, anche se siamo nel 2022, soprattutto in Italia è una nicchia. Quindi l'obiettivo è quello di rendere sempre in maniera, diciamo, più costruita l'attività che sto mettendo su, quindi costruire sempre meglio e ramificare sempre di più, quindi cercare di allargarci magari a altri servizi, quindi creare più servizi per i content creator, ma di obiettivi, diciamo, miei personali, vabbè, ho un secondo canale YouTube, ne ho aperti due, a proposito di uscire dalla comfort zone, sono ampiamente uscito dalla comfort zone investendo, ecco, questo è un esempio per citare prima. Le pubblicità, eccetera, potevo investire 3-4 mila euro in pubblicità, invece li ho investiti in attrezzatura per poter portare avanti un secondo canale che fa, ad esempio, Urbex, che non è una cosa che c'entra direttamente con la mia attività, ma è un modo per riuscire a entrare in una nicchia che non è una nicchia, perché quella dell'Urbex e del vlogging è
Ci
enorme, quindi
spiega
entrare in
che
un
cos'è
mercato molto
l'Urbex, perché mi sa
grande.
che alcuni non lo sanno.
Ah, ok, vabbè. L'Urbex sarebbe fondamentalmente entrare dentro delle case abbandonate, edifici abbandonati e senza toccare nulla, perché ci deve sempre essere il massimo rispetto di tutto ciò che c'è dentro. Quindi si entra solo per riprendere, si lascia tutto com'è, si fa una ripresa, diciamo, del posto, quindi della casa abbandonata, con magari anche delle storie di omicidi o piuttosto anche semplicemente di un'attività abbandonata, come può essere uno degli ultimi posti dove sono
La
andato, che è un
fabbrica.
zuccherificio abbandonato Forlì. Esatto. E quindi si fanno delle riprese, si racconta un po' la storia e si gira per questo stabilimento abbandonato. Quindi questo è un po' un video di Urbex. Viene visto da tante persone, anche solo così, tanto per guardarsi qualcosa la sera su YouTube, ed è un mercato nuovo. Io ho deciso di, anziché investire 2.000-3.000 euro lì nelle attività, nelle pubblicità, ho deciso di farlo in attrezzatura per avviare questo nuovo canale. È una sfida. Porterà a qualcosa? Chissà, però speriamo di sì. Diciamo che questo è un nuovo obiettivo futuro, magari quello di aprirsi più canali, più argomenti, diversificarsi.
Chiaro, senti, il tempo stringe e ci avviamo alla chiusura, però ho ancora una domanda da farti proprio perché parlavi di futuro. Come la vedi la vita di M89 Gamer fra 10 anni? Quali saranno i contenuti che farai nel 2032?
Ah, bisogna vedere come si evolveranno le cose. Io sinceramente spero di riuscire a esplodere con un canale perché. Cioè, la passione vera mia è quella di essere uno YouTuber. Cioè, proprio io mi definisco content creator perché la realtà è quella. Però essere proprio uno YouTuber è sempre stato un po' un mio sogno, no? Fin da quando ero un po' più piccolino, insomma, poi avevo 20 anni, quindi piccolino relativamente. E, perché comunque YouTube è venuto fuori nel 2013, quindi già, insomma, 2014-2015 si vedevano i primi YouTuber. Diciamo che il mio sogno era un po' quello. E, fra 10 anni io spero di riuscire a avere una struttura per quanto riguarda la mia startup, che non sia più una startup, ma sia magari un'azienda ben strutturata, solida, magari anche più di una, magari aprire più di un'azienda, magari un'azienda che si occupa di content creator, un'azienda che si occupa magari di servizi per i content creator, quindi proprio magari un'agenzia e dei servizi a parte. E poi portare avanti, perché no, la mia passione di YouTuber, quindi io fare quello principalmente e poi delegare agli altri il resto delle cose. Quindi spero che fra 10 anni tutto sia molto solido, strutturato, con delle entrate fisse, perché comunque. Come sapete, tutte quante le attività di questo tipo, e magari Giorgio lo sa bene, ha un po' di alti e bassi, no? Quindi un mese guadagni di più, un mese guadagni di meno, magari un mese hai qualcuno che investe su di te, l'altro mese non ce l'hai più ed è sempre un'onda che va su e giù. Speriamo di stabilizzare anche un po' con l'evoluzione tecnologica, anche col pensiero, perché è un po' quello che manca. Secondo me in Italia non siamo, non dico che non siamo pronti ai content creator, però a livello statale effettivamente è così, non ci sono delle regole ben chiare e purtroppo le persone vedono ancora molto schematizzato il muratore si fa il mazzo, il content creator gioca e non fa nulla, quindi c'è purtroppo ancora una distinzione bella grossa e io parlo con persone di tutte le età, no? E quindi vedo molto questo. Poi non è di fare di tutto un erbo un fascio, non è così, perché ci sono comunque dei ragazzi più piccoli di me che non concepiscono il fatto che io possa fare il content creator e magari sono, c'è mio zio che ha 50 anni che fa il tifo per me tutti i giorni, capito? Quindi dopo dipende sempre dalla mentalità. Ecco, purtroppo come mentalità italiana non siamo molto avanti, non
Sì.
supportiamo questo lavoro qui, ecco, diciamo così.
No, difatti io tutte le volte che posso, quando vedo qualche video che mi stimola, io lascio sempre un commento. Poi lo sai, l'ho fatto. Ci siamo conosciuti attraverso dei commenti che ho lasciato sui tuoi video, perché comunque anche quello, anche se non è una donazione, è sempre un modo di far capire dall'altra parte che c'è della gratitudine per il tempo e il lavoro che si sono messi in quei contenuti. Certo, il roller coaster del conto in banca è una cosa a cui o uno si abitua o comunque
Sì.
difficilmente cambierà, soprattutto se investi, però probabilmente ci sarà un livello sotto il quale non andrà più e sarà un livello di comfort dove comunque tu riesci a fare ancora degli investimenti, riesci a tranquillamente mantenere una famiglia che nel 2032 poi le cose cambiano, vedrai che cioè, vogliamo vedere se
Speriamo
avrai
bene.
i bambini YouTuber.
No, più che altro è perché la Bugatti qua fuori, se no non gli metto
Cioè.
la benzina, capito? Quindi bisogna
Certo,
che
ce
è
l'hai
quello lì il
il
problema.
macete come Andrew Tate oppure
No, non ce l'ho il
no? Peccato perché l'avremmo
non ho,
fatto.
ne non, ho neanche il non ho neanche il gruppo di ragazze che mi.
No, vabbè. Comunque adesso vedrai che in qualche modo facciamo. Grazie Michele per il tempo che ci hai regalato.
Grazie a te, Giorgio, grazie mille.
Un sincero grazie a Michele per tutto ciò che ha voluto condividere con noi. I link dei suoi canali sono come sempre al solito posto su merita.biz/301, episodio 301. Approfitto per ricordare dell'esistenza del canale Telegram. Sono in arrivo un po' di novità sul canale telegram.me/meritabiz. Per praticità metto poi il link nelle note, quindi andatevelo a prendere da lì, cliccate, ma vi consiglio veramente di iscrivervi e di non silenziarlo, perché nelle prossime settimane ci saranno davvero delle ottime novità. Bene, è davvero tutto per oggi, io sono Giorgio Minguzzi e questo è Merita. Ciao!